Laser.
C'era ammirazione da un punto di vista tecnico per i grandi risultati degli atleti della DDR, dell'Unione Sovietica e di tutto quel blocco. Questa grande ammirazione, naturalmente, era macchiata da profondi sospetti. Le voci giungevano, anche se non erano ufficiali.
Einige Jahre nach dem Ende des Leistungssports.
Alcuni anni dopo aver lasciato lo sport professionistico, mi sono accorta che qualcosa non andava. Ho iniziato ad accorgermene per via degli attacchi di panico. Spesso avevo forti mal di schiena. Finché la situazione non si è aggravata, mi sono ammalata di depressione e disturbi d'ansia, e in aggiunta mi è toccata un'infinita esperienza del dolore. Tutto si è trascinato fino al 2015 e lì sono arrivata al capolinea.
Und so zog sich das hin bis 2015, da ging dann gar nichts mehr. Da musste ich in eine psychosomatische Klinik und die haben dann erstmal so richtig erkannt, was mit mir los ist.
Sono dovuta andare in una clinica dove si affrontano i problemi psicosomatici. Lì, per la prima volta, si sono resi conto di cosa mi stava accadendo e da quando ho ricevuto le cure adatte sto meglio. Hanno diagnosticato che i danni risalivano alla mia giovinezza e dunque poteva essere stato soltanto lo sport professionistico che ho iniziato all'età di 13 anni fino ai 20. Per molti anni ho dovuto sopportare dei dolori molto forti. Di notte non riuscivo a dormire. Ho due bambini, di cui uno all'inizio aveva seri problemi. Poi per fortuna è guarito. Ma insomma, per me era difficile tenere tutto insieme. Non avevamo nemmeno i nostri familiari qui a Berlino che potessero aiutarci.
È molto schwierig per me alles zu bewerkstelligen. Zumal wir keine Familie hier in Berlin hatten, wir mussten das alles alleine hinbekommen, neben der Arbeit.
Ich bin Ausstellungsleiter hier im DDR-Museum in Berlin. Wir befinden uns gerade in unserer Dauerausstellung.
Sono il direttore del museo della DDR di Berlino. Ci troviamo all'inizio della nostra esposizione permanente e siamo nel settore dedicato allo sport. Non raccontiamo soltanto lo sport professionistico e il tema centrale del doping, ma anche lo sport in generale, che nella DDR giocava un ruolo centrale. Trattiamo anche il calcio, lo sport preferito di ogni bambino nella DDR, anche se la squadra nazionale non ha mai avuto il successo della squadra della Repubblica Federale Tedesca.
Das Thema DDR ist nach wie vor, wie Sie richtig sagen, in aller Munde und das Publikum wandelt sich auch, es wird jünger und wir haben natürlich mehr.
Il tema della DDR oggi come ieri continua a suscitare grande interesse. Il pubblico cambia, abbiamo molti giovani, molti stranieri per i quali naturalmente la DDR è qualcosa di molto lontano e poco conosciuto. È comprensibile se si pensa che i cittadini della DDR non ci sono più da 30 anni. Nel 1990 erano soltanto 16 milioni. Ci preoccupiamo di raggiungere nuove fasce di pubblico, gli studenti ad esempio, che non hanno vissuto o potuto conoscere da vicino la DDR e la sua storia.
Schüler, die heute geboren wurden, also logischerweise die DDR nicht mehr selbst erlebt haben können, wie auch ausländische Besucher zu erreichen.
È una ragazza di 29 anni, mentre con il numero 96 avete visto l'inglese Janet Marlowe, recentemente battuta dalla Cornelia Bürki.
Moskau war für mich eine sehr zweispaltige Olympische Spiele, also wegen die ganze Boykott politische und die Stimmung war nicht so gut.
Quelli di Mosca sono stati per me dei giochi olimpici ambivalenti per via del boicottaggio politico e dell'atmosfera che non era delle migliori. Sono in effetti le Olimpiadi di cui non serbo un buon ricordo, anche se rappresentavo la Svizzera ed erano le prime che disputavo. Ci fu anche il caso di tre atlete che un paio di mesi prima erano state beccate per doping e però in pochissimo tempo furono riabilitate senza ricevere i 2 anni di squalifica. Correvano in gara con me. Per un posto non riuscì a qualificarmi per la finale, mentre le tre atlete dopate non solo gareggiarono, ma si qualificarono pure per la finale.
Also rausgefunden habe ich es ja eigentlich schon in 1980.
In realtà l'ho scoperto già nel 1980, quando queste tre mezzofondiste, due rumene e una bulgara, erano state trovate positive agli anabolizzanti. Questo per me fu il primo shock, perché fino ad allora non avevo pensato che nell'ambito del mezzofondo si facesse uso di sostanze dopanti e soprattutto che alle atlete venisse permesso di continuare a partecipare alle gare. Questa cosa è poi diventata un tema, un oggetto di discussione anche con le altre colleghe. Correvo quotidianamente con delle atlete che si depilavano in continuazione e cambiavano voce come i ragazzini nella pubertà. Avevano per finire delle voci molto maschili. Poi, naturalmente, con la caduta del muro sono venute a galla molte più cose, ma noi lo sapevamo da tempo, eravamo perfettamente consapevoli.
Die Fall von Mauer, da ist natürlich dann mehr Sachen an die Oberfläche gekommen, aber bewusst war es uns eigentlich schon vorher.
Molte volte ho commentato assieme all'amico e collega Luigi Morandi. Entrambi eravamo estremamente entusiasti. L'atletica leggera ci piaceva moltissimo e evidentemente il nostro primo problema era commentare dal vivo le prodezze di quegli straordinari campioni. Però è chiaro, non solo c'era il sospetto, in molti casi c'era la certezza. Ma come comportarsi? Io sono arrivato a un certo punto da dover dire chiaramente all'inizio: io concedo la buona fede, la presunzione di innocenza, dunque noi commenteremo con grande entusiasmo le loro imprese, però se la settimana seguente sapremo che erano dopati, purtroppo non ci possiamo fare niente, è solo un dolore supplementare e rovina il nostro entusiasmo, ma non c'era altra scelta.
Quindi rimasto in gara Sara Simeoni e la Kilan, terza prova, fallito, medaglia d'oro, Sara Simeoni non sa trattenere la gioia, giustamente, da ragazza prima.
L'emozione di Mosca è stata molto particolare perché mi è venuto un attacco di panico e non ho capito più niente per mezz'ora, ecco, non sapevo neanche perché mi trovassi lì, solo che per fortuna sono riuscita poi a rilassarmi e a tornare in me. Quando poi ho fatto il salto di 1,97, la Kilan ha sbagliato, è stata una liberazione vera e propria, e infatti ho cominciato a piangere, è stato un pianto ininterrotto, gocciolone e lacrime grosse, calde, questo mi ricordo, ecco.
Das Thema Sport spielt bei uns in der Ausstellung eine sehr große Rolle. Völlig zu Recht, wie ich finde, weil die DDR.
Lo sport nella nostra esposizione gioca un ruolo importante e a mio avviso pienamente giustificato. Questo perché la DDR è stata una nazione sportiva importante che si è distinta nello sport d'élite. Alle Olimpiadi si piazzava sempre ai primi posti. Come poteva un paese di 16 milioni di abitanti raggiungere queste vette? Le ragioni sono diverse. Ad esempio, nella DDR, sin dalle scuole, era previsto un percorso formativo speciale per lo sport. In aggiunta c'era un ampio sistema stratificato nel quale si puntava a promuovere i talenti. Lo sport era promosso dalla Federazione Atletica Sportiva Tedesca, un'organizzazione mantello che riuniva tutte le diverse associazioni sportive. In questa organizzazione trovava spazio anche il doping, considerato allora come il mezzo per arrivare ai primi posti nello sport internazionale. Per doping si intendevano quelle sostanze in grado di aumentare le prestazioni o anche di sostenerle.
In Berlin ist man am schnellsten mit Fahrrad unterwegs. Man ist schneller wie mit Auto, man ist schneller wie mit.
Berlino si gira più facilmente in bicicletta, si è più veloci che con l'auto o con i mezzi pubblici. Adesso lavoro nel settore delle telecomunicazioni. Ogni giorno, sia d'estate che d'inverno, vado al lavoro in bici. È la mia eredità sportiva. Ho bisogno del mio movimento quotidiano. Ho bisogno che le mie ossa restino in movimento per stare bene. Ci impiego mezz'ora ad andare e lo stesso tempo a tornare.
Das ist Ostberlin, ja. Und hier rechts haben wir gleich den Märchenbrunnen, da halten wir auch gleich mal an. Das zeige ich euch.
Questa è Berlino Est, sì, e qui fra poco, alla nostra destra, c'è la fontana Märchenbrunnen, che si trova nel grande parco popolare Friedrichshain. Qui ci fermiamo, già che sei a Berlino, voglio mostrartela.
Das ist jetzt traurig. Das ist hier der Märchenbrunnen, aber aus Schutz vor Frost.
Che tristezza, ci troviamo alla fontana Märchenbrunnen. Purtroppo però per proteggerla dal gelo dell'inverno le statue sono conservate in casse di legno. E così la fontana non posso neanche mostrartela.
In Holzkisten. Dadurch kann ich euch jetzt den Märchenbrunnen gar nicht zeigen. Das ist wunderschön. Wir können ja mal durchlaufen. Wir können durchlaufen.
È meravigliosa, possiamo comunque attraversarla. Cosa ne dici? Ce la fai?
Dieses System ist unter Dr. Manfred Ewald, dem damaligen DTSB-Chef, eingeführt worden.
Ad introdurre il doping è stato il dottore della DDR Manfred Ewald, allora direttore della federazione. Un sistema di doping di Stato, dunque, messo a punto in collaborazione con l'industria farmaceutica che aveva sede a Jena. A preparare e somministrare le sostanze dopanti agli atleti era l'allenatore. I singoli atleti di regola non ne sapevano niente. Va anche detto però che nella DDR c'era un generale spirito di accettazione e di sottomissione nei confronti dell'allenatore, per cui quello che l'allenatore diceva si faceva e basta. Alla fine degli anni Ottanta però gli atleti hanno iniziato a constatare che i loro corpi si stavano modificando, ma è chiaro che questo sistema è venuto alla scoperta soltanto in seguito alla riunificazione. Questo soprattutto grazie agli atti e ai documenti del Ministero per la Sicurezza di Stato.
Erst nach der Wende, also nach 1989-90, offengelegt wurde, auch durch die Akten des MFS.
C'era però anche una metodologia che era invidiata da tutti per la capacità di crescere, di far diventare campioni i ragazzi. Questo sistema era invidiato e io ne ho avuto la prova in un incontro assolutamente straordinario. Il rappresentante dell'Acqua Santa mi ha chiesto di parlare con il diavolo. Il rappresentante dell'Acqua Santa è Frank Dick, un grande preparatore e anche un grande psicologo dello sport. Il diavolo è Manfred Ewald, il capo del Movimento Olimpico dello Sport e membro del Comitato Centrale del Partito Comunista. Dick mi dice: guarda, vorrei incontrare Ewald e gli vorrei fare i complimenti per gli straordinari risultati che ottiene e per quanto dà come metodologia l'atletica leggera. E mi accorgo che dopo pochi minuti fra i due c'è una sintonia e anche una simpatia. Dick vuole far dire a Ewald come fa a far diventare campione di gioia. Naturalmente l'altro non glielo dice, però gli dice una cosa fondamentale. Gli dice: vedi, tu a Londra, quando hai un ragazzo di talento, non lo puoi prendere di peso e portarlo su un altro sport, perché hai l'opposizione sua, dei genitori, del club, della scuola, mentre io invece ho completamente mano libera. Questa è la grande differenza.
È un wunderschöner Ort hier und manchmal nach der Arbeit hält man hier einfach mal 3 oder 4 Minuten inne.
Questo è un luogo meraviglioso. A volte dopo il lavoro mi fermo qui qualche minuto in silenzio, ascolto i giochi dell'acqua, osservo le figure, dopodiché mi rimetto in pista verso casa totalmente rilassata. Qui in passato correvamo spesso, anche quando allenavo i bambini venivamo qui. Chi gioca a pallavolo ha bisogno di una buona condizione di base, facevamo esercizi cardio.
Hat man zum Grundlagenausdauertraining gemacht, das ist dann hier gewesen, aber mehr dann mit den Kindern, genau.
All'inizio, quando avevo 14 anni, venivamo qui e facevamo 20-30 ore alla settimana. Poi di anno in anno queste ore aumentavano in modo esponenziale. Quando ci avvicinavamo al momento clou della stagione, in quel caso ci allenavamo anche 40 ore a settimana. Facevamo anche gare atletiche.
Und Wettkämpfe dann noch.
A quei tempi avevamo prima allenamento, poi scuola, allenamento, scuola, allenamento. Oppure prima si andava a scuola e poi al pomeriggio avevamo un allenamento più lungo. Più avanti invece ci allenavamo 2 volte al mattino e 1 al pomeriggio. Era impostato in modo tale che ci allenassimo fino a 6 ore al giorno.
In der meisten Zeit gab's eigentlich nach dem Training Din Vital und
Athletic. Di solito dopo l'allenamento ci davano Din Vital e altri farmaci, bibite defaticanti, pillole vitaminiche, ci davano anche quelle, ma non con la stessa regolarità di queste bibite. Le pillole blu, l'Oral Turinabol, ce le davano soltanto prima degli incontri, delle gare internazionali o dei campionati.
Und diese blauen Pillen gab's wirklich nur vor internationalen Wettkämpfen oder Meisterschaften.
In quegli anni c'era questo blocco dell'Est e soprattutto gli atleti della DDR li vedevamo nel momento della gara, anche se erano al villaggio olimpico, così, però non è che girassero per il villaggio tranquillamente come facevano gli atleti di tutto il mondo, insomma. Erano controllati, facevano vita a sé, ci si salutava per carità come con tutti gli atleti, così. Poi anche il fatto che ci fosse questo mistero, nel senso che erano chiusi in loro stessi, gli atleti sono sicura che si sarebbero comportati diversamente, però era il sistema che li faceva muovere in un certo modo.
Ich lebe immer noch mit diesen Erinnerungen, weil das hat meine ganze Karriere natürlich war es ein Teil.
Continuo a convivere con questi ricordi perché naturalmente hanno rappresentato una parte della mia carriera. Non era per niente piacevole correre contro queste atlete dalle voci maschili e via dicendo. Oggi devo dire che sono molto soddisfatta di ciò che ho raggiunto nella mia carriera senza dover ricorrere al doping. A volte però devo dire che guardo indietro e rifletto sulle esperienze che queste atlete hanno dovuto fare perché in fondo non avevano scelta. Ho un'amica che è stata un'atleta dell'Est, a quei tempi era una mia rivale. Oggi siamo in ottimi rapporti. Lei mi ha raccontato molte cose.
Und wir sind heute noch sehr gut befreundet und das ist für mich von ihr habe ich dann sehr vieles erfahren.
Ich hatte gerade eben im letzten Satz erwähnt, dass dieses System nach der Wende offengelegt wurde, auch mit Hilfe der Stasi-Akten.
Dopo la riunificazione, questo sistema è stato portato allo scoperto anche con l'aiuto degli atti della Stasi. Ne è nato un ampio dibattito pubblico in cui ci si è chiesti quale fosse il destino di questi atleti, che cosa gli è successo nel frattempo, quali problemi di salute sono sorti nelle loro vite, quali cambiamenti hanno vissuto a causa degli ormoni contenuti in questi preparati. Ormoni come per esempio l'Oral Turinabol, che mostriamo anche qui nell'esposizione, conservato in un cassetto. L'uso dell'Oral Turinabol ha avuto importanti ripercussioni sui corpi delle donne che si sono modificati divenendo più maschili. L'importante erano i risultati che si volevano ottenere ai giochi olimpici o ai giochi invernali.
In Kauf genommen hat, um eben diese Leistung zu erreichen, eben hauptsächlich bei den Olympischen Spielen, Sommer- wie auch Winterspielen.
Ich habe nach wie vor Kontakt zu einigen Sportlern, die haben größtenteils mehr Glück gehabt wie ich.
Sono ancora in contatto con alcuni atleti. Alcuni di loro hanno avuto più fortuna di me. Una compagna di squadra, purtroppo, è già morta. Devo però anche dire che non tutti gli atleti sono consapevoli. Molti hanno problemi, ma non vedono il legame e non vogliono saperne. Ora mi occupo di un'associazione che cerca di informare gli atleti della ex DDR su come affrontare la loro vita, che si svolge spesso in condizioni molto difficili. Da noi si sono annunciati soltanto tra i 2.000 e i 3.000 casi e sentiamo storie di grande preoccupazione e dolore. Pensiamo che le persone coinvolte siano circa 30.000. Ci sono molti ex atleti che non riescono a lavorare, abbiamo molti atleti che lottano per la pensione, lottano con i periti perché gli riconoscano questo diritto. Quelli che vengono da noi sono davvero molto malati, disperati. Per fortuna abbiamo questo consultorio che ci permette di accogliere molti casi. Organizziamo anche dei momenti di dialogo, non solo a Berlino, ma anche nei vari distretti come Magdeburgo, Halle, Schwerin. Anche lì ci sono i nostri gruppi di sostegno. Gli atleti vengono sempre accolti e la partecipazione è sempre vivace. L'unico modo è affrontare ed elaborare le storie attraverso il dialogo e uno scambio aperto e costante. Ogni volta è difficile, pesante, le storie ce le portiamo anche a casa, ma lo facciamo per i nostri atleti affinché abbiano un punto di riferimento.
Also, es ist jedes Mal schwer, man nimmt das auch mit nach Hause und aber wir machen das für unsere Sportler, damit die eine Anlaufstelle haben.
Das ist die Probleme, die diese Athletinnen haben, mit denen ich befreundet habe. Also eine, sie erzählt mich immer.
Queste atlete che conosco e con le quali sono in amicizia hanno oggi diversi problemi fisici. Con una di loro ci raccontiamo sempre tutto. Lei, per esempio, ha avuto dei problemi di salute, ma si è resa subito conto di cosa le stava accadendo e ha trovato il modo per uscirne. Ha interrotto prematuramente la sua carriera da atleta della DDR. Questo l'ha salvata per quanto riguarda i problemi fisici, ma non da quelli psichici. È stata costretta a prendere medicinali che non avrebbe mai preso altrimenti. Si è resa conto di come il suo corpo stava cambiando e sentiva di avere la coscienza sporca nei nostri confronti. Tutto questo l'ha segnata. Ai tempi le veniva raccontato che in tutti i paesi dell'Ovest gli atleti erano dopati e che loro lo facevano soltanto perché le atlete e le loro prestazioni potessero continuare ad essere competitive. Ora la DDR non esiste più. E questa atleta con la quale ho parlato è molto contenta che la DDR non esista più.
The DDR existiert, as hat existiert, nicht mehr. Und diese Athletin, mit dem ich gesprochen hatte, sie ist sehr froh, dass die DDR nicht mehr existiert.
Doping ist natürlich nicht nur ein Problem der DDR, sondern ist ein Problem der Zeitgeschichte der damaligen Zeit der 80er und auch 90er.
Naturalmente quello del doping non è un problema soltanto della DDR, ma un problema diffuso in quegli anni. Parliamo degli anni 80 e 90. Ai tempi, naturalmente, era una competizione, una lotta tra i sistemi dell'Est e dell'Ovest. Non dobbiamo dimenticare che lo sport era una sorta di metafora della guerra fredda, e in questo caso tra l'Est e l'Ovest. In questa prospettiva lo sport aveva un ruolo enorme. Rimane un forte problema nella consapevolezza pubblica quando si discutono le conseguenze sugli atleti della DDR. Ai tempi la situazione era tale per cui il doping nello sport internazionale non si poteva dimostrare. Non erano in grado di farlo né gli atleti, né i funzionari sportivi e neanche i medici.
Neuland war für die Athleten gleichermaßen für die Sportfunktionäre und auch für die Mediziner.
Anche lo sport era un modo per dire noi siamo forti, noi siamo i più bravi. Io so tutti gli inni, capito? quelli della Germania, della Russia, delle cose erano sempre i soliti, le bandiere erano sempre le stesse che salivano sul pennone. E quando siamo riusciti a interrompere questa serie è stata una conquista.
Die gibt es nach wie vor. Es gibt viele, die sich nicht trauen, die denken, dass die Nestbeschmutzer sind.
Molti non hanno il coraggio, si sentono dei traditori, hanno vergogna. A volte dipende dalle famiglie che un tempo erano molto vicine al governo. Gli atleti in questione, quindi, sono trattenuti anche da questo senso di tradimento nei confronti della famiglia. Purtroppo sì, esiste anche questa realtà.
Beschmutzen ihre Familie, das gibt's leider auch. Ja, da haben Sie recht.
La DDR continua nella metodologia. Molti allenatori e tecnici della DDR sono emigrati dopo la caduta del muro. Il nostro campo ha approfittato di quel livello metodologico, come la Emserver, che ha ingaggiato un famoso chimico della IG Farben, come Kennedy era amico personale di von Braun. Molti atleti della DDR sono amareggiati perché molti loro tecnici che li dopavano sono passati al nostro campo.
2002 bekam ich starke Depressionen, Panikattacken und Psychosen und die Ärzte sagten mir, dass
Nel 2002 soffrivo di forti depressioni, attacchi di panico e psicosi. I medici mi dissero che poteva essere collegato allo sport professionistico nella DDR e al doping. Mi diedero dei medicinali e le mie condizioni migliorarono leggermente, ma io non guarii del tutto. La conferma che questi disturbi derivassero dal doping durante la DDR mi arrivò nel 2009. Per questo ho ripercorso le tracce del mio passato e ho cercato di ricordare cosa è davvero successo negli anni compresi tra il 1980 e il 1985 e ne ho preso nota. Il 1980 è stato un anno buono. Nel 1981 le cose hanno iniziato a complicarsi, ma dal 1982 era diventato sempre più difficile ricordare. Avevo però della documentazione, ad esempio i miei atti della Stasi, che mi hanno aiutato a colmare i buchi di memoria. La sicurezza di Stato della DDR mi spiò dal 1981 al 1985. Grazie a questi documenti sono riuscita a calarmi bene nei vecchi tempi. Uno dei motivi per cui non riesco a dimenticare è che tutto questo era così ingiusto. I nostri allenatori di allora, dopo la riunificazione, hanno continuato a fare il loro mestiere come se nulla fosse. Il mio ex allenatore, ad esempio, è diventato allenatore della nazionale. Se solo ripenso ai suoi discorsi intrisi di ideologia sul tema della lotta di classe, che ogni volta mi ripeteva perché non volevo entrare a far parte del partito politico che guidava la DDR, e al fatto che fosse lui a darmi tutti quei preparati pieni di sostanze dopanti, ancora oggi non riesco a farmene una ragione. Da sportiva ci si allena ad avere un ottimo autocontrollo. Per questo voglio riuscire a riprendere il controllo sul mio sistema nervoso. Sono molto contenta di non sentirmi più come se avessi 80 anni, cosa che invece ho provato negli anni dal 2002 al 2010. Ma devo ancora fare molta attenzione.
Als ob ich 80 Jahre alt wäre, so wie es in den Jahren von 2002 bis 2010 war. Aber ich muss noch vorsichtig sein.
Sono intervenuti Ariene Spekan, pallavolista e vicepresidente dell'Associazione Doping Vittime e Aiuto, il direttore del Museo della DDR di Berlino, Søren Marotz, Sara Simeoni, oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 1980, la mezzofondista svizzera Cornelia Bürki, l'ex commentatore sportivo della RSI Libano Zanolari. Improvvisazioni musicali sulla narrazione di Claudio Farinone con una chitarra baritono. Le considerazioni finali di Gesine Walter Tettenborn. Record del mondo nella staffetta 4x400 con la DDR nel 1984 e nel 2020 ancora registrata come la terza migliore prestazione di sempre.
Non voglio che i giovani sportivi di oggi possano avere gli stessi gravi problemi di salute che hanno colpito me e gli altri ex atleti della DDR. Alcuni di noi sono già morti. Sono morti giovani e hanno dovuto patire lunghe sofferenze. Non è bello quando a 40 anni ti senti come se ne avessi 80. Per me è stato un avvertimento a rallentare e ad investire tutto in un processo rigenerativo. Il secondo punto che mi sta a cuore è che voglio essere sincera. Per questo ho rinunciato ai miei record e ho chiesto di essere cancellata dalle graduatorie dei migliori atleti. Credo in Dio. La sincerità e la correttezza sono importanti per il credo cristiano. Anche ai nostri bambini chiediamo di essere sinceri. Voglio essere un buon esempio per i miei bambini. Voglio insegnare loro ad essere sinceri e giusti nella loro vita.
Das ist der dritte Punkt. Ich möchte auch ein gutes Vorbild für meine eigenen Kinder sein, dass sie ehrlich und aufrichtig sind im Leben.